Grazie dell'invito, sono contento di condividere qualche riflessione su un argomento tanto importante quanto difficile da affrontare, perché la parola più importante delle tradizioni bibliche, ebraismo, islamismo, cristianesimo, la parola Dio, è anche la più equivoca, estremamente equivoca. Sappiamo per esempio che per essere corretti dovremmo dire che Gesù non è figlio di Dio, è figlio di Yahweh, perché è molto importante il nome proprio di Dio. Seconda cosa da dire come premessa, mi rifaccio proprio al discorso della situazione attuale, la capacità di pregare o di trovare altrove le soluzioni dei propri problemi, società, tecnica, scienza. Beh, un principio fondamentale della teologia è che, ce lo insegna San Paolo, prima della risurrezione, prima della morte e risurrezione, nessuno, neppure i mistici più profondi di questa terra, può avere un rapporto diretto, immediato con Dio. Lui ce l'ha diretto con noi, ma noi non possiamo averlo diretto con Lui. Per cui quelle parole che noi chiamiamo liturgia, preghiera, sacramenti, Bibbia, tecnica, scienza, arte, sono tutte mediazioni, altrettanto autentiche, ripeto, altrettanto autentiche per il rapporto con Dio. Queste due premesse mi sembrano importanti per non aspettarsi qualcosa che non è possibile qui. Noi camminiamo per fede, non in visione. Come procederò? Ho pensato, prima di affrontare direttamente la preghiera, di dire dal punto di vista più generale cosa significa, dal punto di vista appunto della fede, Dio, l'immagine di Dio. Perché il grosso problema è l'immagine che ci facciamo di Dio. Non è un problema Dio. Un problema è l'immagine che ci facciamo di Dio. Anche se nel titolo abbiamo detto Dio misericordioso, Dio invadente, è chiaro che va inteso, per essere più corretto, immagine misericordiosa di Dio o immagine invadente di Dio. Secondo punto, poi cercherò di vedere più direttamente nell'ambito della preghiera. Io ho messo in evidenza per il primo punto Dio della misericordia e Dio invadente tre elementi legati, ovviamente qui una sintesi con dati biblici, dati teologici, anche filosofici. Il primo punto è appunto tra il Dio della misericordia e il Dio invadente, tra curare la carne e giudicare la carne. Non basta dire curare e giudicare, perché diventa ancora troppo aereo. In altri tempi magari si sarebbe detto curare l'anima o giudicare l'anima. No, l'incarnazione e la risurrezione del corpo ci dicono che il rapporto tra il popolo o l'individuo e Dio non è il rapporto tra la persona umana e Dio. È il rapporto tra la carne o corpo, sarx, soma, e Dio. Questo rapporto fa la persona. Guardate che importante biblicamente. Non c'è l'idea di persona. C'è l'idea di una carne, sarx, basar, che ha delle relazioni. La più importante è quella con Dio, per lo più con la parola ruah si dice questa relazione. Questa relazione realizzandosi crea la persona, ma è la relazione tra la carne e Dio, non tra l'uomo e Dio, tra la carne e Dio. Questo fa l'uomo, questo fa la donna. Quindi ben si dovrebbe dire prendersi cura o no, o giudicare, la carne, il corpo. Se l'unica via, ce lo dice il prologo di Giovanni in modo chiaro, e non solo quello, l'unica via per arrivare a Dio, per avere un contatto con Dio, non è tentare la via noetica, conoscerlo, ma è la via sarsica, Giovanni, prologo di Giovanni è chiarissimo, allora vuol dire che tutto si gioca sulla mella con la carne. Qui c'è un'immagine, la storia ce l'insegna, lo sappiamo tutti, c'è un'immagine di Dio equivoca. L'immagine di Dio giustiziere, l'immagine di un Dio che giudica la carne, magari anche bene, ma la giudica. Non è Dio, è l'immagine di Dio. È l'immagine di Dio che cura la carne. Curare la carne vuol dire curare l'unica via per Dio. Da questo punto di vista, la misericordia non è soltanto una virtù, è l'essenza della fede. Che poi, detto nel termine più importante di tutti, ovviamente l'amore. Qui sulla carne ci sarebbe moltissimo da dire. Tenete presente, permettetemi una riflessione di evidenza immediata su cui si possono costruire un sacco di filosofie. Sapete che è la dimensione corporea quella che fa accedere ognuno di noi a qualsiasi forma di trascendenza. Chi conosce la storia della filosofia sa bene che quando, vedi Cartesio, quando la mente è isolata dal corpo, è chiusa a tutto. È chiusa all'albero, dubita, è chiusa alle persone, è chiusa a Dio. Quando è che invece si apre l'essere umano? Quando non è solo mente. La mente mente, no? Si dice. Ma quando la mente non è mai scorporata, ossia mai disattivata rispetto al corpo, o il corpo disattivato rispetto alla mente. Questo è fondamentale. Senza il corpo e senza la carne, nessuno di noi potrebbe avere una minima idea di Dio. Saremmo tutti atei. Quindi il Dio misericordioso non è buonino, tocca l'essenza della fede, perché curare la carne vuol dire dare la fede. Secondo punto, tra accogliere il mondo e occupare il mondo. Qui è in gioco il regno dei cieli, anche qui misericordia e invadenza. C'è un'idea del regno dei cieli, che quindi coinvolge l'immagine di Dio, secondo cui il regno dei cieli è invasivo. Essere un po' cattivi, dovremmo dire tumorale. La pretesa che ha avuto spesso anche la Chiesa di conquistare il mondo, di invadere il mondo. Questa è l'anticristo, perché la via di Cristo è esattamente l'opposto. Qui siamo in un ambito in cui si frequenta solo la Bibbia, basta che teniate presente l'inizio della vita di Gesù e verso la fine, dove Gesù confessa l'impotenza come via. Le tre tentazioni del deserto, soprattutto nella redazione lucana, che sono in escalation, rinuncia di esercitare il potere, rinuncia di subire il potere, rinuncia di attribuire il potere a Dio e poi scende dalla croce. Non scende da quella croce. E la soluzione non si ha qualche passo dopo, ma sì, ma poi risorge, ma la prima immagine è la tomba vuota. E non risorge in modo eclatante, perché nessuno ha visto la risurrezione. Attenzione quindi che la via di Dio non è quella del regno dei cieli, quindi non è quella di sostituirsi o di invadere il mondo. La Chiesa non è lì per essere al posto del mondo. E il regno dei cieli, soprattutto la teologia del Novecento l'ha detto 100.000 volte, non è mai da confondere con la Chiesa. Guardate che qui tutti siamo in questo rischio, non soltanto le gerarchie, ma tutti, perché tutti in un modo o nell'altro siamo figli del peccato originale. Qual è l'essenza psicologica del peccato originale? Sarete come Dio, delirio di onnipotenza. Bertrand Russell tanti anni fa scrisse che tutti vorrebbero essere Dio, potere, e non sopportano, poi si ammalano di paranoia anche, Sì, succedono. Così, ecco, dati psichiatrici, perché l'ho letto in un libretto, I tre Cristi si intitola il libretto, lo studio psichiatrico di tre che credevano di essere Gesù Cristo. Veramente si ammalano addirittura perché si accorgono di non poter essere Dio, non ce la fanno. Quindi non invasivo. Il regno dei cieli non è lì per invadere nessuno. Non è lì per occupare, mi piace usare questo termine, occupare, che poi è pericoloso perché crea preoccupazione, no? Fa stare anche male, tra l'altro. Occupare il mondo. No, bisogna accogliere il mondo. In fondo il regno su questa inizia già un po' qui, si realizzerà solo dopo, ma se inizi un po' qui in questa vita, è solo per aiutarci ad accogliere il mondo. Per ora il regno è saper accogliere il mondo, sotto l'insegno dell'amore di Uzio Sagapestin, no? Sotto il segno dell'amore di Dio. Accogliere. Accogliere il mondo significa non accogliere il mondo, ma tutti quelli che abitano il mondo, ovviamente. Perché non c'è niente di più fallimentare e anche ipocrita. Io accetto tutti, poi non accetta nessuno. È sempre per via singolare. È più importante accettare veramente Luigi Rossi, Stefania Bianchi, che dire di accettare il mondo. Il Dio invadente è quello che occupa, il Dio invece della misericordia è quello che accoglie. Accoglie al punto di condividere fino alla morte, la morte in croce. Il terzo punto, per me questo è veramente molto importante, tutti e tre, ascoltare il desiderio o comandare il desiderio. Sapete che intorno all'epoca più o meno di Gesù, si hanno poi testi circa nei testi rabbinici di due secoli dopo, e si incominciava da qualche parte a dire, anziché Yahweh ha creato, la Torah ha creato. Dire che la Torah ha creato, non se ne sono accorti, forse c'era comunque buona intenzione, per l'amor del cielo, è una bestemmia tremenda. Perché il rapporto, come diceva un rabbino, il rapporto originario che giustifica anche la Torah è perché Dio, il Salvatore, ha fatto la storia della salvezza. Io accetto la sua legge perché mi ha salvato, non viceversa. Dio non mi salva attraverso i comandamenti. Dio mi salva attraverso la storia e gli strumenti che utilizza poi nella storia. E in questa storia ci mette anche la Torah. Ma che cos'è la salvezza? Cos'è la salvezza? Se non qualcosa che deve inevitabilmente avere a che fare col desiderio. Sapete che abbiamo bisogno e desideri. L'esempio che faccio è sempre l'anfora, che per millenni è stata usata per metterci dentro l'acqua, e a un certo punto un uomo, una donna, si è messa a dipingerla. Perché l'ha dipinta? Non è che aumentasse la capacità d'acqua. In quel momento l'umanità è passata dal bisogno al desiderio. Dipingere un'anfora, mettere dell'acqua nell'anfora, risponde a un bisogno. Dipingere l'anfora, come tutta l'arte, risponde a un desiderio. E il desiderio è la ragione per cui possiamo parlare di salvezza. Quindi il desiderio prima di tutto va ascoltato. Se uno vuole approfondire si può leggere Lacan, si può leggere. Però è fondamentale tenere presente che il desiderio va ascoltato, perché noi siamo i nostri desideri. E il Dio della misericordia è colui che ascolta quei desideri che lui stesso ci ha messo in cuore. Rischiosissimo invece comandare il desiderio. Va guidato, magari, quello sì, ma non comandato. il Dio della misericordia e il Dio che sa ascoltare i nostri desideri. Io credo che questo sia la principale via per rendere credibile la fede. Non si può dimostrare che Dio esiste, che un etrino, roba del genere. Quindi c'è il problema eterno della storia della teologia, della credibilità della fede. La via del desiderio e dell'incrociare i desideri è la prima via della credibilità della fede. La misericordia, quindi, ancora una volta, diventa importante per la fede. Credo sia assolutamente decisivo questo fatto. Anche questo vuol dire che ognuno di noi si fa luogo di ascolto del desiderio proprio e altrui. Qui ci sono studi interessanti sulla simpatia, sull'empatia, che stanno esplodendo in questi ultimi decenni, soprattutto in questi ultimi 20 anni, anche alla luce delle neuroscienze, eccetera. È fondamentale tenere presente questo fatto, però. Non si tratta prima di tutto di ascoltare la Bibbia, perché voi sapete che la Bibbia non è parola di Dio. Lo dico Bibbia aperta. La Bibbia ci dice che la parola di Dio, c'è un bello studio se vi interessa, su come la Bibbia intende la parola, perché dobbiamo ascoltare la Bibbia su quello che ci dice, prima di dire che è la parola di Dio, ascoltiamo cosa ci dice sulla parola. E soprattutto nel Nuovo Testamento c'è un'escalation interessante. La parola di Dio, vabbè, c'è una parola autorevole di Gesù, assimilata alla parola di Dio, la parola autorevole degli apostoli. Poi a un certo punto c'è un salto in alcuni testi. La parola viene personificata. E poi ci sono 3 testi fondamentali in cui la parola di Dio è identificata con la persona di Gesù Cristo. Uno dell'Apocalisse, 7, non mi ricordo preciso, gli altri è ovviamente il versetto più famoso del Nuovo Testamento, Kairos Logos Arse Genneto, quindi Giovanni 1,14, e poi Giovanni 1,1. Quello che dalla parola del Logos, parola è sempre Logos, quello che del Logos abbiamo udito, ma cosa aggiunge? Visto e toccato. Carne, corpo, persona. La parola di Dio è Gesù Cristo. Anche Karl Barth, che ha scoperto tutta la sua teologia sulla Bibbia, però quando gli chiedevano cos'è la parola di Dio, almeno quando era più illuminato, diceva è Gesù Cristo, non diceva è la Bibbia. La Bibbia è parola di Dio nella misura in cui testifica autorevolmente l'ispirazione Gesù Cristo, la parola di Dio, in modo incrociato, oppure Mosè, se volete, secondo del punto di vista. Rivelazione, qui c'è un problema teologico fondamentale, rivelazione e ispirazione sono 2 cose diverse. La salvezza viene dalla rivelazione, non dall'ispirazione. Viene dalla storia della salvezza, non dalla Bibbia. È quella che è la parola di Dio, che poi si concentra in Gesù Cristo. Poi ci vuole, ovviamente, è opportuno, grazie che c'è. Anzi, pensate che da giovane mi chiamavano Giorgio Bibbia, quindi non sarò certo io a valorizzare la Bibbia. Però attenzione, la parola di Dio è Gesù Cristo. La Bibbia è parola di Dio perché è presente nella Bibbia. La Bibbia è parola di Dio perché nella Bibbia è presente Gesù Cristo, il Verbo, il Logos. E il Logos non è un Logos, sapete bene, no? Che il Logos non è un Logos, perché è Sax, è una persona. L'ispirazione è il modo con cui la tradizione ha detto che nella Bibbia è presente Gesù Cristo e quindi per partecipazione anche la Bibbia si può dire parola di Dio. Ce lo si può dire anche della liturgia, perché il Vaticano II ci dice che nella liturgia è presente Gesù Cristo.
Sacra.
Sacramentalmente, certo, certo. Anche nella Bibbia è sacramentalmente. Mm-hmm. Tant'è vero che il primo sacramento sarebbe la Bibbia. Attenzione che è importantissimo questo. La presenza fa della Bibbia e di altre cose anche. Sapete che con Scott Ryugen, nel VIII secolo, si è cominciato a dire che c'è una seconda Bibbia, la natura. Ecco che è molto importante tenere presente che, volendo, anche lì c'è una presenza, diversa chiaramente, chiaro. Ma sono tutte presenze. L'unica cosa che è più una presenza, ma è una identificazione, è Gesù Cristo. Tutto questo per dire che quindi ascoltare i desideri di Gesù Cristo, quindi di ogni essere umano, viene prima di ascoltare, ve lo dico, prima ancora che ascoltare la Bibbia. Perché se non ascolto i desideri degli esseri umani, la Bibbia non mi parla. Basterebbe leggere Dreverman, anche se è un po' sospetto, per colpa di alcuni. La Bibbia non mi parla. Veramente qui è vero, scrittura cresce con leggente, no? Il destinatario, parte integrante. Le orecchie che sanno ascoltare. E mi parla, prima di tutto, se sono in sintonia col desiderio. Altrimenti può essere un buon esercizio, ottimo, anche, a me piace anche, esegetico, ma tradizione dei padri della Chiesa a partire da origine straordinaria. I famosi due sensi, no? Letterale e spirituale. Ci vuole quello letterale, sarebbe l'esegesi. E se non si parte da lì, non si va da nessuna parte. Ma non basta. Ci vuole un surplus. Sensi spirituali, come dire, l'interpretazione della Bibbia è parte della Bibbia stessa. È un criterio anche semiotico, no? Linguistico. È parte integrante. Ed ecco che l'insieme di tutto, Chiesa e Bibbia, insomma, è fondamentale. Secondo punto, su questo ci sarebbe molto da dire, perché il discorso del desiderio è decisivo, decisivo. Altrimenti non parla più, soprattutto ai giovani, non parla più niente. L'iniziazione, dico ancora questo, è fallimentare anche perché non attraversa i desideri, attraversa delle dottrine, purtroppo solo, quasi sempre. Secondo punto, che c'entra in tutto questo la preghiera? La preghiera c'entra ovviamente perché il primo punto fondamentale è questo, quando noi parliamo di Dio, vescovi, preti, laici impegnati, catechisti, abbiamo sempre un rischio, tutti, di sentirci dalla parte di Dio. Siccome parliamo di Lui o in nome Suo, ci sentiamo un po' dalla parte di Dio, no? Verso gli altri che sarebbero invece quelli che devono ricevere. Ma quando preghiamo, noi non possiamo più pretendere di essere dalla parte di Dio. E siamo tutti nella stessa situazione. Quando l'uomo che prega è l'uomo che confessa che non è Dio. Sapete che la prima affermazione di fede non è dire Dio esiste, ma dire io non sono Dio. Ed è importantissimo la preghiera perché implica, se è seria, io non sono Dio. E ha tre livelli, a mio avviso. Questo me l'hanno insegnato anche i mistici. I tre livelli della preghiera sono questi. Io li categorizzo un po' così. Io di fronte a Dio, Dio in me, io in Dio. Io di fronte a Dio. Il primo livello più elementare, quello a cui siamo più abituati, con mille metafore, per poi magari significa io di fronte alla Madonna, Sant'Antonio, eccetera. Comunque io di fronte a Dio, è molto importante naturalmente, ecco, correttamente sarebbe io di fronte a un Dio misericordioso, ma c'è, se rimane solo questo, c'è un rischio. Un piccolo rischio. Io di fronte a Dio è come se Dio fosse definito, definibile. Me lo trovo davanti come un oggetto. C'è il rischio di oggettivarlo e di farne un pacchetto che prima o poi si finisce per imporre agli altri e inconsciamente o consciamente anche a se stessi. Ci si fa del male, sapete così? Ci si fa del male. Io di fronte a Dio è importante, ma ha questo rischio. Si scopre poi, facendo un po' di cammino, Dio in me. Quello che sentiamo spesso, no? Quindi anche nel fratello, eccetera. Anche qui è un Dio misericordioso, così misericordioso che sta in me. Ma qual è anche qui il rischio? Che si trasformi in un Dio invadente. E quello in me, poco per volta, mi rende un po' lontano dagli altri. Tanto ce l'ho in me. Non è il significato teologico, ma psicologicamente dobbiamo sempre tenere presenti gli effetti psicologici. È facile che ci porti a dire come si sta bene in chiesa quando non c'è nessuno. Interessante questo. È anche comprensibile, per amor del cielo. Però vedete, me lo consumo dentro di me. E poi il rischio è che si pretende che anche gli altri abbiano lo stesso Dio che è dentro di me, con dei giochi un po' problematici. Quindi anche questo può essere a un certo punto invasivo. Il Dio in me è già una, procede già in avanti, già un qualcosa di più, ma ancora troppo poco. E allora io cito sempre il dialogo tra Teresa d'Avila e Giovanni della Croce. Quando Giovanni della Croce chiese a Teresa d'Avila, era lei la maestra, non lui, Giovanni della Croce chiese a Teresa d'Avila cosa vuol dire che è Dio in me. E Teresa rispose: ma chiediti piuttosto cosa vuol dire che tu sei in Dio. La fase più importante, io in Dio. Perché se sono in Dio e Dio infinito, nulla mi è più estraneo, perché tutto è in Dio. Tutti sono in Dio, anche il nemico. Amare il nemico, no? È quello che a me piace chiamare il modello immersivo. Sapete che questo, dal punto di vista teologico, è la vera, forse la prima, qualcuno direbbe addirittura l'unica ragione per cui esistono i sacramenti. Battesimo e cresima sono immersioni. Battistero in Gesù Cristo, poi l'Eucaristia, Gesù Cristo in me. Siamo una cosa sola, io in tu, voi in me, no? C'è tutto il gioco continuo di coimmersione. È importantissimo questo fatto. Io in Dio. Consentitemi di dire qui una cosa che ho scoperto in questi anni attraverso lo studio neuropsicologico dell'esperienza religiosa. Sembra che l'atto religioso nell'Homo sapiens nasca cerebralmente proprio da questo momento immersivo, quando tutta la sfera emotiva non è più indirizzata solo a oggetti specifici, la moglie, i figli, i genitori, il popolo, ma è olistico, è entrare nel tutto. Ci sono fior fior di testi ormai interessanti su questo. I neuroscienziati, tra l'altro, anche là, sì, senza, non confessionali anche, studiano il cervello. E poi ci sono mille controprove della storia delle religioni. È l'unico atto in cui sono sullo stesso piano buddismo, induismo, taoismo, shintoismo, cristianesimo, islamismo, ebraismo. Pantocrator, per esempio. Essere in Dio vuol dire non cadere mai fuori dalla vita. L'effetto psicologico di sentirsi in Dio è straordinario. Non si cade mai nel burrone. Si hanno sofferenze, sofferenze che tremende, ma non si cade nel burrone, nella disperazione. Io in Dio vuol dire fondamentalmente, per esempio, che poi non devo preoccuparmi troppo di quello che faccio, di quello che dico. Questa è una grande misericordia. Ma di volta in volta troverò la via, perché la vita è fatta di tanti atti singolari, più che dell'applicazione di principi generali. Io in Dio significa di io in, nell'amore, ma nello spirito. Le due grandi definizioni che il Nuovo Testamento ci consegna di Dio è Dio è amore, Dio è spirito. Noi siamo nell'amore, Dio di misericordia. Vedete quanto siamo lontani dall'invadente qui. Non c'è più niente da invadere. Sono dentro. Questa immersione è il grande sistema immunitario, psicologico, rispetto a ogni tentazione di far dell'assenso di colpa, della depressione, dell'angoscia, un potere demoniaco, diabolico. Diabolico. Essere in Dio vuol dire finalmente aver scoperto non più un Dio dell'invadenza, ma il Dio del mistero. Il Dio della misericordia. Il mistero è mistero non perché è una stranezza nascosta dietro un velo, ma perché ci sto dentro e non lo posso vedere tutto. Sapete che Dio è invisibile perché ci sto dentro. È perché ci sto dentro che sperimento la salvezza. L'esempio che faccio sempre è quello della nave. Io sono sul molo e vedo la nave. Io di fronte alla nave. La vedo tutta. Ma quando il molo brucia e la nave parte, io brucio col molo. Se sono nella nave, non vedo tutta la nave. Mistero. Ma quando la nave parte, io mi salvo. O meglio, sono salvato. La salvezza non viene da Dio, ma è essere in Dio, nella misericordia.